Cioè, noi stiamo e questa sera cercheremo di chiudere questo primo tratto di percorso. Stiamo cercando di ripercorrere alcuni momenti significativi del secolo scorso, come secolo che ha minato alla base alcuni pilastri della civiltà. Per capire come mai questi pilastri della nostra tradizione traballano, abbiamo detto che bisogna cercare di guardarsi indietro nel secolo scorso e cercare un bilancio dell'erosione, di questi valori in alcuni momenti simbolici del secolo. E ci siamo riferiti allora alle grandi guerre, soprattutto alla prima grande guerra che ha squalificato due valori di fondo: uno l'idea del progresso, della storia, della dialettica storica come progresso, no? E quindi la speranza storica che la modernità aveva posto alla base del suo progetto, perché la modernità è fondamentalmente il progetto illuministico di conoscenza e conquista del mondo, no? Parte nel Cinquecento. L'autonomia delle realtà umane, le scienze, poi la tecnica, l'autonomia della politica, della morale stessa, per l'autocostruzione della storia, no? La ragione e la scienza saranno i motori della storia. Ebbene, i massacri delle guerre hanno sconfitto quest'idea del progresso e hanno squalificato anche il valore della solidarietà, della priorità del noi sull'io. La seconda fase che abbiamo considerato, il secondo momento che abbiamo preso in considerazione è il marxismo, in particolare il leninismo, che ha reintrodotto l'astuzia della ragione, che giustifica il male e il crimine nel nome di un fine della storia, un tentativo di risacralizzare la storia, la marcia irresistibile della storia, restituendo il primato del noi e dell'uguaglianza, il principio della giustizia. L'altro totalitarismo, che invece senza maschere, confessa il desiderio di distruggere addirittura questo progetto che sta alla base della modernità, della cultura, affermando la barbarie, affermando la vittoria di questo arcaico selvaggio nel dominio di una razza, di un popolo. E poi dopo l'illusione del 45 delle carte dei diritti, degli accordi sui diritti dell'uomo, in realtà la fase delle guerre coloniali e la cattiva coscienza delle democrazie. Perché in realtà le democrazie occidentali si sono rivelate infedeli ai valori che proclamavano. E quindi la bomba atomica, le guerre coloniali, l'imperialismo di queste democrazie, l'accettazione sostanziale della divisione del mondo in due parti, quindi l'accomodamento, il sottosviluppo, ecco, tutte queste situazioni e la fase finale con la quale abbiamo concluso, la ragione stessa che stava alla base dell'idea di storia moderna viene sospettata e quindi nasce un disgusto di sé, l'esaltazione del pensiero debole, il nichilismo, il sospetto e l'età del vuoto. Questo era un po' il discorso con cui chiudavamo. Ora, in realtà, lo stesso mi pare che finivamo citando Fukuyama, il consigliere americano, il quale diceva che in realtà era finita la storia, cioè una volta congedati da questo secolo le follie. E una volta anche superata questa disperazione o disfatta mentale che esse hanno prodotto, l'idea era che dopo l'89 si poteva aprire finalmente una nuova era. Dopo il crollo del comunismo dell'89 sarebbe venuto il tempo di riprendere il filo di una storia interrotta, cioè quella della ragione e della libertà. Si sarebbe aperta un'era in cui il dolce commercio si sarebbe sostituito alla barbarie delle passioni. Un'era che preferisce l'amministrazione delle cose alle ideologie che costringono le persone, quindi non più affiliazioni arcaiche, i miti del gruppo che cacciano dentro le persone, non più totalitarismi e intolleranze, non più ideologie e dogmi, non più barriere assurde, ma una società aperta. Questa è l'idea del neoliberalismo, fondamentalmente. Una società aperta, uno Stato neutro, capace di garantire la diversità sociale e di rimandare nel privato tutte le credenze, tutte le passioni comunitarie, rimandarle nell'intimità del privato. Una sovranità bonaria di un diritto laico che gestisce i conflitti e che lascia che si diffonda in realtà la democrazia del mercato. Quindi per i sostenitori di questo ottimismo liberale, questa è l'eredità più vicina che abbiamo ricevuto dal secolo scorso, noi saremmo usciti dalle passioni violente, dalle identità ideologiche, dalle tentazioni oscurantiste. Quando Fukuyama annunciava la fine della storia, voleva dire così, era finita la storia per ciò che riguardava la pretesa che la storia avesse un progetto escatologico, avesse un senso che doveva trascinarci tutti. E invece la democrazia, la società aperta e il mercato avevano trionfato dei loro nemici. Si trattava solo di aver pazienza. Cioè creiamo il benessere, diffondiamo i soldi e poi l'individuo si muoverà in questa società aperta, raggiungendo la libertà e la felicità di cui è capace. Ebbene, questa interpretazione del dopo comunismo come fine della storia in realtà non è già più di moda, non solo perché sono nati nuovi antagonismi un po' dappertutto sul pianeta, ma perché la società aperta non è affatto quella sostenuta da questo ingenuo liberalismo, perché questa società cosiddetta aperta è travagliata da esplosive contraddizioni. Cioè, si fa molta difficoltà, ve lo dicevo l'altra volta, chiudendo, eravamo pressappoco su questi discorsi. È molto difficile convincersi che espandere continuamente il mercato in una società vuota, dove gli unici accordi sono commerciali, no, sono di mercato, questa apoteosi del quantitativo. È molto difficile pensare che tutto questo sia una forma di civiltà, sufficiente a tenere insieme le persone e a movimentare il loro ethos, il loro abitare in una società. È difficile assimilare l'avvento del mercato mondiale e l'atomizzazione sociale che gli corrisponde, perché questa è in realtà la miscela, no? L'individualismo e la globalizzazione economica. È difficile immaginare che questo risponda a dei principi solidi di una civiltà. Questa insidiosa disillusione, cioè questo accorgerci che questa nuova prospettiva storica che ci viene data dal neoliberalismo, chiamiamo così, non regge. Questa disillusione non è legata a qualche imperfezione del sistema che basterebbe correggere con una specie di politica di socialdemocrazia maggiore, con qualche regola di Stato sociale in più, ma è il prodotto di una contraddizione centrale di cui i dibattiti attuali sul liberalismo non fanno parola. Cioè si scopre oggi che questa società aperta o questa democrazia di mercato che oggi trionfa è fondata su un'astuzia della ragione. E a analizzare questa ci dedichiamo questa sera, no? L'avevamo già cominciato l'altra volta. Ricordiamoci che per Hegel l'astuzia della ragione storica, quella che ha permesso di legittimare poi le varie forme di totalitarismo nel Novecento, l'astuzia della ragione, era il fatto di arruolare un male al servizio di un progresso. Cioè la storia deve avanzare, anche arruolando il male, che si tratti della violenza, della rivalità tra le nazioni o dell'appetito di potenza, tutto comunque segretamente cospira la vittoria finale del Logos, cioè della ragione che è in cammino. Se gli uomini non comprendevano la storia che vivevano, tuttavia ne erano trasportati in questo suo magnifico trascorrere. Cioè l'idea dell'astuzia della ragione sta appunto nel fatto che un male vi è messo a servizio di un bene. Ma non è proprio questo il principio che organizza il mercato e lo fonda. In questo senso è illuministico, certo, è hegeliano. Il mercato crede ciecamente a un'astuzia della ragione economica che è capace di trasformare l'interesse egoista di ciascuno in un bene per tutti. Questo è il principio base, no? Cioè ognuno sia egoista, pensi a sé. Questo farà il bene di tutti. No. Quindi si fonda la prosperità di tutti sull'interesse ben compreso di ciascun individuo. Questa è l'alchimia affascinante del liberalismo. Un'alchimia così potente che cambia il piombo in oro, la cupidità in altruismo, no? Che fa dell'egoismo il principio sociale. E vi citavo per cogliere la logica elementare, no, di questo discorso che noi non vediamo, non ci viene fatto vedere, no? Non vediamo. E vi citavo questo filosofo medico inglese di origine olandese, Bernard Mandeville, all'inizio del Settecento, in una opera che si intitola Favola delle api, ovvero vizi privati, pubblici benefici, racconta di un alveare che simbolicamente raffigura le condizioni dell'Inghilterra di allora. Le api, che sono intente ai loro traffici, ricche, raffinate, non si accorgono neanche che i vizi e le disonestà di cui continuamente si lamentano sono il fondamento della loro prosperità. Stanno bene perché sono astute, furbe, egoiste, no. Disoneste anche, se è il caso, calpestatrici degli altri, e insistono nel pregare gli dèi per essere definitivamente liberate da questi vizi, no? Per diventare buone. Alla fine gli dèi le accontentano e le rendono onesti i loro cuori. Ma insieme al vizio, l'alveare viene anche abbandonato dalla prosperità. I mestieri che si fondavano sull'amore del lusso, sull'orgoglio, sul crimine anche, tutti questi mestieri si spengono. Ognuno si accontenta dello stretto indispensabile per vivere. E infine le api buone e povere, povere e virtuose, si riducono all'unica condizione che è adatta alla virtù, cioè lo stato animale di pura sopravvivenza. È un poema satirico, evidentemente, lo sciame brontolone era intitolato all'inizio, oppure i furbi diventano onesti. Dove il darsi da fare egoista di ciascun insetto produce il benessere, un risultato benefico. Il brillante apologo si rivolge contro quei pensatori che dipingono l'uomo come spontaneamente buono e non aggressivo, e che si rifiutano di riconoscere nei vizi umani la base reale dei vantaggi materiali portati dalla nascente rivoluzione industriale. Cioè per il progresso bisogna essere poco attenti alla bontà. soprattutto efficaci, furbi, che vadano a poco, capito? La natura umana è di per sé aggressiva e competitiva. Prima dell'istituzione dello Stato, gli uomini conoscono tra loro solo la guerra continua, sono le tesi di Hobbes, no? Che l'uomo aggredisce l'altro uomo. E anche nelle forme mascherate delle virtù e delle buone maniere, l'uomo cerca di affermare la propria aggressività, la superiorità sull'altro. Così, quando si costituisce lo Stato, che impedisce la violenza, appunto, nasce per quello lo Stato. Alla guerra succedono le forme di competizione, che costituiscono la pietra miliare del progresso umano. È l'aggressività, la competizione, il confronto, l'invidia, che sono l'anima del progresso, no? L'uomo non combatte più per uccidere, ma combatte appunto per avere, per essere stimato, ammirato, invidiato. E allora per ottenere questo si renderà colto, ricco, raffinato. E facendo così procurerà lavoro ai poveri e contribuirà al benessere economico dell'intera nazione. Ecco, in questa tesi che si esprime in questa parabola di Mandeville, anche se Mandeville non arriva a teorizzare i principi economici del libero scambio, lo vedremo chi lo fa, però per la sua teoria della spontanea armonia degli interessi individuali è un precursore dell'idea di Adam Smith, che è il teorico invece del liberalismo, no? Quindi quello che succede alle api avviene nelle attività umane, non si può fondare la riuscita delle attività umane sul disinteresse, che non è affidabile, sull'altruismo, che è troppo aleatorio, troppo fragile, o sulla costrizione, che è intollerabile. Invece il motore più potente è quello degli egoismi incrociati. Provvidenzialmente coniugati dalla dialettica dell'offerta e della domanda, per il beneficio del più gran numero. Vedete, c'è un'antropologia, no? C'è una prospettiva di fondo della concezione dell'uomo. Nel 1776 lo scozzese Adam Smith, che è il vero padre del liberalismo, riprenderà quest'idea, la sistematizzerà, una specie di dottrina economica, no? Nella sua celebre inchiesta sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni. Cioè, quali sono, le cause e qual è la natura della ricchezza delle nazioni? Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del panettiere che noi aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi curano il loro interesse. La frase che fa capire tutto, no? Cioè, non è che tu aspetti da mangiare perché quelli là sono buoni, perché quelli là devono guadagnare, no? E così sarà formulata la metafora della mano invisibile, questa capacità auto-organizzatrice del libero mercato, alla quale si riferiranno tutti i teorici liberali, da David Hume a Locke, a Constant, a Friedman, la mano invisibile del mercato che diventa il dio nascosto che regola la società per il più grande profitto dei suoi membri, no? Allora, che cosa dice in sostanza Schmitt in questa sua opera fondamentale? La ricchezza delle nazioni, dice, dipende da due elementi. la quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione, cioè quanti lavorano, secondo la produttività di ciascun lavoratore, quanto rende, no? La produttività aumenta, mano a mano progredisce la divisione del lavoro, che è favorita da che cosa? Dall'espansione del mercato. Quindi aumentano quelli che devono lavorare se si moltiplica il mercato e si specializzano, per dire appunto, no, diventano più bravi a lavorare. Espansione dei mercati o del mercato che a sua volta è legata allo sviluppo economico. Allora, il risultato, il prodotto di tutto sto lavoro, poi viene ripartito tra le classi sociali, lavoratori, capitalisti, proprietari terrieri, sotto forma di salario, profitto, rendita. Le varie maniere di cavare il frutto dal lavoro, no? Può essere la rendita se è un proprietario terriero, è il profitto se è un imprenditore, è il salario appunto se è un lavoratore, no? Ecco, in questo quadro si colloca il liberismo di Smith, nel senso che liberismo vuol dire questo, che ogni operatore economico, che sia padrone, operaio o proprietario, ogni operatore economico agisce sul mercato mosso esclusivamente dal suo interesse individuale. È così, deve essere così, appunto. Ma l'influenza di domanda e offerta sui prezzi e di questi sulle decisioni degli operatori agisce come una mano invisibile che genera un continuo adeguamento tra produzione e domanda. Devi aumentare la domanda, aumenta la produzione. Aumenta la produzione, si diffonde la domanda. No. L'operare della mano invisibile che trasforma l'egoismo individuale nel benessere collettivo richiede però che i produttori siano liberi. Dai lacci, lacciuoli, no? Capito? Dalle corporazioni, dalle appartenenze, ma anche dalle idee, anche dalle morali, per alcuni versi, capito? Bisogna richiedere questa mobilità, che i produttori siano liberi di spostarsi da un settore all'altro, cioè che ogni attività economica sia aperta all'ingresso di nuovi operatori, a competizione. In grado di entrare in concorrenza con i vecchi operatori che il mercato aveva già stabilito. E l'intervento pubblico, evidentemente, sull'economia deve essere limitatissimo, limitato allo stretto necessario, alcune regole di giustizia e di difesa, che soprattutto deve evitare di introdurre vincoli inutili all'operare delle forze di mercato, no? Ora, quest'idea di fondo, che è appunto riassumibile in questo Dio nascosto della mano invisibile che distribuisce il benessere partendo dall'egoismo dei singoli, no? Ha dato prova di un'efficacia senza confronti. Cioè, questa è la sua forza. È efficace, altro che. Un'efficacia senza confronti per la produzione di ricchezze. E anche per la fissazione dei prezzi, evidentemente, perché la concorrenza. Ma dal momento in cui è lasciata a se stessa, la mano invisibile va a sbattere su una profonda contraddizione, che è questa. Volendo mettere l'egoismo di ciascuno al servizio di tutti, arriva, giunge a legittimare questo egoismo. Meglio ancora, fa di questo egoismo una virtù economica e in definitiva la virtù, tout court, la grande virtù in questa società. è la capacità nel mercato. In altri termini, essa sceglie come motore di tutta l'organizzazione sociale l'interesse individuale, che contravviene alle virtù minimali di cui una società ha bisogno per fondare la sua coesione. Cioè, questo è il problema di base, che una società basata sul mercato non è una società umana, perché manca di quegli elementi elementari, appunto, di quelle virtù sociali minimali di cui ogni società ha bisogno, malgrado tutto, lo vedremo, appunto, sono poi quei valori che bisogna ricostruire, no? Che ha bisogno, di cui ha bisogno la società, nonostante tutto, per fondare la sua coesione. In questo modo la democrazia di mercato mettere al suo centro ciò che minaccia la sua sopravvivenza. Erige un, virgolette, un male, come principio, che è l'egoismo appunto, come principio organizzatore, e fa ipso facto l'elogio di un egoismo che dovrà comunque combattere, o almeno contenere, se vuol fare una società. Questo egoismo radicale dell'attore economico, essa lo giudica imprudentemente più efficace e comunque meno barbaro di qualsiasi altro cemento sociale. Questa è l'ambiguità sulla quale inciampa oggi una modernità, che dopo la dissoluzione degli altri modelli tende a fare del mercato non una componente dell'organizzazione sociale, ma la sola. Come non vedere ciò che salta agli occhi quando uno è preoccupato ed è un po' innamorato delle persone in carne ed ossa? E cioè il malessere che accompagna la nostra epoca e che è alimentato dal sentimento che qualcosa di assurdo è all'opera da qualche parte. C'è qualcosa di assurdo che ci tiene in piedi. Si è mai conosciuta nella storia una civiltà il cui vizio sarebbe il fondamento principale? Questa è la questione centrale di queste società. In una democrazia di mercato integrale, il vizio della cupidità dovrebbe essere insieme celebrato come il valore centrale per la sua efficacia produttiva e combattuto per la sua pericolosità sociale. Programma schizofrenico, evidentemente. Mescolanza instabile di cinismo e di moralismo, che porterà prima o dopo a screditare il linguaggio stesso, come sta succedendo, ormai parlano tutti, non ci crediamo più a nessuno, non si sa più cosa si vuol dire, di qua, di là, di su, di giù. Come faranno a conservare un senso le parole se devono esprimere contemporaneamente una cosa e il suo contrario? Per il suo stesso dinamismo, la società di mercato deve fondarsi su ciò che una volta era considerato vizio. Ed è così per l'invidia, che è molto più del bisogno. È un'altra cosa del bisogno, l'invidia, che diviene il vero motore del consumismo. Privata di questa frenetica voglia consumistica, la modernità mercantile vacilla perché non ha altri fondamenti. si agita, mobilita parossisticamente la sua pubblicità, le astuzie simboliche appunto, si fa diventare tutto spettacolo, tutto pubblicità, tutto a sfruttare perché renda, perché si veda, perché ci sia l'auditor, perché ci sia il mercato, no? Si dissacra tutto, tutti. L'ingiunzione che è rivolta oggi al cittadino è chiara, consuma. Il messaggio implicito incita alla bulimia e al godimento, consumando, godendo degli oggetti, sprecando al massimo. Io fornisco lavoro e salvo l'economia. E d'altra parte il pubblicitario è incaricato di tenere viva la voglia, il desiderio. Pubblicitario che è il vero predicatore della modernità, no? Quindi tutte le discussioni poi sull'etica economica, poi tutti gli istituti economici che hanno, i comitati etici, fanno ridere rispetto a questa questione radicale che evidentemente non viene mai messa in luce, no? Come può una società valorizzare nello stesso movimento il motore dell'interesse individuale e l'obbligo del disinteresse che incombe all'uomo pubblico come al cittadino, no? Vedete che ci sono molte cose simili al marxismo, per alcuni versi siamo nello stesso materialismo, anche se in prospettiva molto diversa. Come si obietterà che sono 3 secoli che Mandeville ha scritto la favola sulle api, no? E sono più di 2 secoli che Adam Smith ha identificato la mano invisibile, e da allora mi pare i benefici li abbiamo visti. Come no? Il mercato ci ha procurato più benefici che barbarie, è un fatto. Esso è stato l'elemento costitutivo del progresso occidentale, mentre le società che hanno rifiutato la sua logica si sono condannate alla stagnazione e alla tirannia spesso. Tutto questo è indiscutibile, come è indiscutibile l'efficacia senza uguali dell'economia di mercato. Solo che il problema comunque si pone. Non so, anche ieri c'era tutta una pagina per dire che nel 2050, mancherebbe anche poco, qualcuno che qui ci sarà ancora forse, e comunque i suoi figli ci saranno. Avremmo fatto fuori il sacco. Dopo, sai, si fanno discussioni, siccome ci sono discussioni si dice ma non si sa di sicuro, quindi andiamo avanti. Ma arrivano segnali da 1000 parti che il modello è insostenibile e che non è neanche, non è a portatrice di gioia, anche quello mi pare assodato ormai, mi pare. Comunque fermarsi alla constatazione che comunque ci ha portato progresso, no? E portarlo come argomento che chiude la discussione vuol dire dimenticare l'essenziale. L'essenziale è che in nessun momento della storia fino ad oggi il mercato ha regnato da solo su una società. Quello che sta succedendo adesso invece è questa egemonia che fa problema. Non il mercato in se stesso come tecnica. Noi siamo arrivati in una fase terribile perché il capitalismo in se stesso, mai il capitalismo era riuscito a emanciparsi totalmente dalla politica. La pura economia di mercato non è esistita da nessuna parte, perché in ogni tempo il mercato ha dovuto fare i conti con delle logiche altre, con delle credenze mantenute, con delle resistenze collettive. Ed è proprio in competizione con questi elementi altri che il mercato ha imparato a correggersi, a civilizzarsi. E coniugando la sua logica con quella della democrazia che si è perpetuato e ha potuto vincere i suoi rivali. Cioè i suoi avversari sono stati fin dall'inizio i suoi alleati paradossali. So, vengono portati degli esempi e sotto la pressione dei loro avversari che molti dirigenti conservatori hanno preso misure sociali che hanno permesso la sopravvivenza del capitalismo. In Germania è Bismarck, un aristocratico conservatore, che crea nel 1880 le pensioni di chi smette di lavorare, le assicurazioni di malattia. Ed è Churchill, figlio di un duca britannico, che crea nel 1911 il primo grande sistema pubblico di assicurazione negli scioperi. Ed è un grande borghese, Roosevelt, che ha messo in piedi lo Stato Provvidenza negli Stati Uniti e ha salvato il capitalismo dal suo sprofondamento. No? E d'altra parte, non si deve dimenticare che quando Mandeville o Schmitt o i grandi teorici liberali elaborano questa visione della società, le loro riflessioni avvenivano in una società percepita come un insieme ancora condiviso, di convinzioni comuni, di valori condivisi, specialmente valori religiosi. Nel 1007 c'era comunque tutto un fondo comune di credenze, di virtù, che erano capaci di temperare il nichilismo che sta nella logica del mercato, appunto. Cioè il vizio dell'interesse privato era coperto da questa armatura simbolica di una concezione del mondo comune. Pensate, in questa chiave è interessante, lo stesso Adam Smith nel 1759 scrive un trattato di morale, Teoria dei sentimenti, dove fonda una morale della simpatia, cioè l'uomo è guidato nelle sue azioni dal desiderio di essere approvato e di avere la simpatia dei suoi simili, che corregge appunto la logica egoista della competizione e del produrre e consumare soltanto, no? Locke, che è un grande teorico del liberalismo politico, raccomandava di escludere gli atei dalla completa cittadinanza per il motivo che, non potendosi fondare su una credenza comune, non erano capaci di lealtà. Addirittura il fondatore della tolleranza, Locke, diceva: gli atei non hanno un elemento fondamentale per fare società perché non hanno la credenza in ciò che ne è il fondamento. Erano ben coscienti che appunto non bastava il mercato a tenere insieme una società. E invece da quei tempi è cambiato proprio tutto, lo sappiamo, è inutile ripetere la solfa, lo sappiamo. Le nostre società plurali, multiculturali, autonome, che sono caratterizzate da questa anomia di credenze, dove non si crede più a niente o a tutto che è uguale, no? A un'atomizzazione, un politeismo morale, che aumentano in modo esponenziale l'effetto dissolvente del mercato. I difensori più radicali della teoria del mercato arrivano fino a rifiutare l'idea stessa di morale condivisa o di credenze collettive, e teorizzano quest'idea di un individuo assolutamente autonomo nei suoi desideri, particella venuta da chissà dove, capace di autogenerarsi, scegliendo in tutta libertà privata la sua concezione del bene e del male. Quindi, il primo dato è questo: il mercato non è un diavolo in se stesso, ma diventa assolutamente pericoloso e inconsistente se pretende di essere cemento sociale, esso solo. Ci vogliono altri elementi di ethos, di condivisione di valori, di fondo, no? E poi l'altro elemento, dico, il primo elemento è quindi questa anomia, questo individualismo che ha rotto una condivisione etica di base, appunto, questo pluralismo parcellizzato dei riferimenti, per cui resta l'individuo e il mercato, appunto. E poi l'altro elemento è che politicamente, proprio con la caduta del muro di Berlino, simbolicamente, no, nell'89, siamo in una situazione completamente nuova. Per la prima volta il mercato è senza rivale, è senza concorrenza, ha stravinto. Ed è paradossale, no? Un sistema che si basa sulla concorrenza, come può conservare la sua efficacia se non ha più concorrenti? E si va affermando la rigidità di un credo liberale che ormai è ebro di se stesso. Insensibilmente prende il carattere di una credenza, di un dogma, di una religione laica, appunto, no? Nonostante le apparenze e le dichiarazioni, il mercato acquista i caratteri di un culto idolatrico, con tutti gli attributi corrispondenti, l'intolleranza, la superstizione, la retorica, il proselitismo. C'è di più. Avendo vinto senza colpo ferire il comunismo e il suo materialismo scientifico, e viene anche da fare delle considerazioni, anche noi come Chiesa nel Novecento abbiamo visto il nemico era il comunismo, capito? Pio XII, ma tutti sono stati così, era il comunismo il vero pericolo, no? Abbiamo fatto cadere il comunismo, credendo una grande vittoria. Infatti sono riempite le chiese, le morali cattoliche. Dico, avendo vinto il comunismo e il suo materialismo scientifico, il liberalismo che viene così dogmatizzato ne diventa l'erede. Il morto prende il posto del vivo. Questa è la nuova astuzia della storia. Già quel grande teologo, secondo me, protestante, Ellul, aveva sottolineato già a metà del secolo scorso le profonde parentele strane tra il capitalismo e il comunismo. Ve ne cito alcune. Come il marxismo, il liberalismo rifiuta la preminenza del politico sull'economico, cioè il motore trainante è l'economia, politica è una variante secondaria, cioè non viene prima un disegno di società, un'articolazione ordinata dei bisogni, no, prima c'è l'economia, i poteri forti poi, infatti i governi sono zimbelli dell'economia, no? E i nostri giornali cattolici che gli viene dietro, capito? Esce una finanziaria che si deve discutere da capo a piedi, però i nostri cattolici danno voce a tutti quelli che si lamentano, perché a me tira fuori 5 lire, a te 6 lire, invece a te ne entrano 2, ne entrano 3, non c'è nessuna valutazione politica complessiva, o l'idea di fondo che bisogna fare dei sacrifici tutti, ma scherzi. Principio economico, appunto, no? Guadagno o perdo? O ti voto o non ti voto, se guadagno o perdo. E mi interessa la tua idea di società. Dicevo che la vicinanza tra marxismo e liberalismo sta, per esempio, in questa preminenza dell'economico sul politico. entrambi, sempre in questa linea, riducono la politica a un epifenomeno. Cioè la politica è solo una maschera la cui faccia, il cui volto reale è l'economico, appunto. O a un populismo. Ma ancora, secondo me, questa astuzia della storia che sostituisce l'utopia liberale all'utopia comunista, cioè un economismo a un altro, va ancora più lontano. È il concetto stesso di rivoluzione che è interpretata dal neoliberalismo. Il vero cambiamento. No, questi anni abbiamo vinto col cambiamento.